Civicamente. Con il professor Pasquale Gianasci, docente alle scuole medie di Ambrì ed esperto di storia per la maturità federale, parliamo della Confederazione e della sua evoluzione storica, giuridica, istituzionale e politica. La Svizzera è una nazione fondata sulla volontà. Essa non forma un'unità etnica, linguistica e religiosa, bensì una coesione di minoranze, sorta per motivi storici. Dal 1848 essa è uno Stato federativo, uno dei 23 Stati federativi presenti nel mondo e tra questi il secondo in ordine cronologico dopo gli Stati Uniti d'America. La struttura statale della Svizzera è federalista e si articola su tre livelli politici: la Confederazione, i cantoni e i comuni. Professor Gianasci, la Svizzera è dunque uno Stato federale. Diamo una definizione.
Sì, è uno Stato federale ed è difficile dare una definizione soddisfacente di Stato federale anche perché vi è parecchia confusione. Infatti non è né un insieme di piccole patrie all'interno di uno Stato e non è sinonimo di regionalismo o di particolarismo. Ecco, se vogliamo dare una definizione semplice di Stato federale dobbiamo dire che c'è un patto tra i cantoni e la Confederazione e vengono suddivise le competenze fra queste due istanze. A me piace comunque una definizione che ha dato Denis de Rougemont, che diceva: nel federalismo c'è la coesistenza in tensione di due realtà ugualmente valide e vitali che si oppongono, e che la soluzione federalista è ogni soluzione che accetti la regola di soddisfare le esigenze di ognuna delle due realtà e che la risultante di questa tensione sia positiva.
Vale la pena ricordare che fino al 1848 i singoli cantoni formavano soltanto una federazione di stati più che una vera confederazione. Poi dopo si è arrivati allo Stato unitario, a questa forma di Stato che fu imposta alla Svizzera dal 1798 al 1803 dopo la conquista da parte di Napoleone. E qui vediamo e torniamo all'atto di mediazione, i 200 anni della Costituzione del Canton Ticino.
Certo, bisogna dire che la Svizzera, appunto, è importante ribadirlo, è nata come un'alleanza di cantoni autonomi, ognuno dei quali decideva in assoluta autonomia, qualsiasi decisione dunque era di competenza dei cantoni. Con l'invasione francese fu imposto un modello che dovette però ben presto essere abbandonato e che rovesciava completamente la tradizione elvetica. Cioè tutto il potere era affidato ad uno Stato centralizzato e praticamente nessuno alle entità cantonali. Ma con l'atto di mediazione, appunto del 1803, si giunse ad un maggior equilibrio tra potere dato alla Confederazione e quello dato ai cantoni. Poi appunto con la restaurazione si tornò in parte alla situazione precedente del 1798, ma con il 1848 segna appunto infine la creazione dello Stato federale odierno che conosciamo, in cui le competenze sono suddivise tra Confederazione e cantoni.
Lo Stato federale, cioè la forma attuale dello Stato svizzero, si situa fra questi due estremi: la federazione di stati pressoché del tutto autonomi e sovrani e lo Stato unitario.
Esatto, e del resto appunto la base dello Stato federale è questa Costituzione, che è un testo fondamentale che indica non solo i diritti e i doveri del cittadino, ma anche l'organizzazione istituzionale, quindi la nomina e le competenze delle autorità, le attribuzioni allo Stato centrale e ai singoli cantoni, disciplina la vita pubblica solo nelle grandi linee, mentre i particolari sono poi contenuti nelle leggi. E i rapporti appunto tra Confederazione e cantoni sono caratterizzati da due tendenze opposte: una appunto centralistica, volta a dare più potere alla Confederazione, e una invece federalistica, che cerca di mantenere forti i cantoni assegnando loro il maggior numero possibile di competenze fondamentali.
I cantoni, la loro nascita e la loro evoluzione, ne abbiamo già accennato, ma forse vale la pena dire ancora qualcosa.
Prima del 1798 vi era la Dieta, che era l'organo in cui venivano prese le decisioni che valevano per tutti. Ma queste decisioni dovevano essere prese all'unanimità e i delegati non avevano autonomia di decisione e dovevano costantemente tornare nei propri cantoni a prendere le istruzioni su come agire e votare. Se poi pensiamo che a partire dal 500 ci sarà la divisione tra cattolici e protestanti, ci rendiamo conto come fosse assolutamente difficile adottare dei provvedimenti comuni a tutti, e questo, abbiamo detto, è valido fino al 1798.
Poi il federalismo con lo Stato centrale e gli Stati membri tutti quanti forti. Professor Giannasci, passiamo alle autorità federali, tre poteri.
È chiaro, la separazione dei poteri è uno dei principi fondamentali dello Stato moderno democratico. La creazione delle leggi, la loro esecuzione e l'amministrazione della giustizia devono essere affidate a tre diverse autorità indipendenti una dall'altra a livello organizzativo, ma che devono anche controllarsi a vicenda. La concentrazione del potere in una sola persona o istituzione potrebbe infatti portare all'abuso del potere. Ecco, la struttura federalista dello Stato impedisce questa concentrazione del potere, così come la nomina delle autorità, che avviene evidentemente per un periodo amministrativo determinato, e anche il sistema collegiale, che è tipico del sistema svizzero, implica una gestione del potere affidata a più persone e non a una sola.
Dobbiamo parlare dell'Assemblea federale e del sistema bicamerale.
Sì, la Svizzera nella sua organizzazione istituzionale si è ispirata al modello degli Stati Uniti, che è stato il primo Stato federale, la Svizzera è il secondo, ed ha introdotto il cosiddetto bicameralismo, vale a dire due camere, una camera, la prima, il Consiglio Nazionale di 200 deputati ripartiti tra cantoni e semicantoni proporzionalmente alla popolazione di residenza. E una seconda Camera, il Consiglio degli Stati, composto invece di 46 deputati dei cantoni, cioè di due per ogni cantone. Si può fare questo esempio. Zurigo al Consiglio nazionale ha 34 deputati, mentre il Consiglio degli Stati ne ha ovviamente due, mentre Uri ne ha uno solo al Consiglio nazionale e due al Consiglio degli Stati. Quindi il peso, diciamo, dei cantoni più popolosi nel Consiglio nazionale è riequilibrato a favore dei piccoli cantoni in questa Camera, la Camera Alta, il Consiglio degli Stati.
Il Parlamento federale è dunque un sistema bicamerale. Qui si potrebbe anche inserire il discorso sulla democrazia diretta, cioè il popolo che ha il diritto di eleggibilità e di voto, elegge il popolo le proprie autorità, ad esempio il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati, però decide anche su questioni specifiche, su oggetti che vanno appunto in votazione. L'Assemblea federale invece elegge il Consiglio federale, ed eccoci a parlare dell'esecutivo.
Forse vale la pena dire questo, che proprio di questi tempi, visto che si sta parlando di una possibile iniziativa che vorrebbe un'elezione popolare dell'esecutivo federale, ricordo che nel 1942 un'iniziativa in tal senso, che chiedeva l'aumento da 7 a 9 del numero dei consiglieri federali, fu respinta dal 2/3 dei votanti. Ecco, il Consiglio federale è quindi la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione. È composto di 7 membri ed è un organo, come dicevo prima, collegiale. Tutte le decisioni importanti devono essere prese congiuntamente. I consiglieri federali poi sono eletti dall'Assemblea federale e rieletti ogni 4 anni dopo le elezioni.
Poi c'è tutto l'apparato burocratico e amministrativo, l'amministrazione federale con i dipartimenti.
Sì, i dipartimenti sono ovviamente 7, qui mi limiterò a citarli: il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento dell'interno, il Dipartimento di giustizia e polizia, il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il Dipartimento delle finanze, il Dipartimento dell'economia e il Dipartimento dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e delle comunicazioni. E poi evidentemente ogni dipartimento è strutturato in uffici. Non so, se prendiamo per esempio il Dipartimento federale dell'interno, ha al suo interno l'Ufficio federale della cultura, l'Ufficio federale della sanità, della statistica, eccetera eccetera.
Veniamo all'organizzazione giudiziaria nella Confederazione.
Il Tribunale federale e il Tribunale federale delle assicurazioni sono le due massime autorità elvetiche del potere giudiziario. Il Tribunale federale, con sede a Losanna, si compone di 30 giudici permanenti ed altrettanti supplenti. Il Tribunale federale veglia sull'applicazione del diritto federale e sull'attività legislativa, esecutiva e giudiziaria dei cantoni. Inoltre giudica in ultima istanza le controversie che oppongono i cittadini allo Stato, oppure le controversie tra cantoni o tra cantoni e confederazione. Il Tribunale invece delle assicurazioni, che ha sede a Lucerna, è composto di 11 giudici permanenti ed altrettanti supplenti e giudica in ultima istanza i ricorsi di diritto amministrativo contro le decisioni dei tribunali cantonali in materia appunto di assicurazioni sociali, quindi AVS, AI, previdenza sociale, assicurazioni malattie, infortuni, eccetera.
Sì.